Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Nella puntata di oggi cercheremo di comprendere gli effetti della restrizione nell'offerta di finanziamenti bancari sul sistema economico e in particolare sulle piccole e microimprese. Lo faremo in compagnia del professor Marco Desogus, postdoc in economia all'Università di Cagliari. Benvenuto professore.
Grazie.
Lei in un suo recente paper evidenzia una correlazione tra la performance delle banche e quella delle imprese. Di cosa si tratta nello specifico?
È evidente che il sistema economico, anche nella sua sintesi più costretta, prevede l'intermediazione bancaria all'interno del più ampio circuito imprese e famiglie. In particolare noi abbiamo appunto fatto un'analisi sensitiva, quindi basandoci prima su dati empirici e poi su una modellazione matematica, di come il sistema bancario e le imprese in realtà possono essere inserite in un medesimo sistema dinamico, e abbiamo provato a valutare sia gli effetti ma anche le meccaniche, o meglio le dinamiche che si instaurano in questa relazione. Quello che è venuto fuori è che in realtà si potrebbe riportare il discorso a un sistema di tipo Locke-Volterra, in cui esiste una sorta di bioeconomia nella quale sia le banche che le imprese si trovano in qualche modo a interagire. Abbiamo visto che a una restrizione del credito corrisponde una maggiore mortalità delle imprese, quindi la demografia delle imprese ha avuto, o meglio ogni volta che c'è un ciclo in cui c'è una contrazione creditizia, una morienza maggiore, però ciò ha degli effetti anche sulla performance bancaria in termini di aumento delle sofferenze. Quindi abbiamo calcolato gli indici di Davis Pearson, abbiamo visto che c'è una correlazione. Va detto che il caso italiano è particolare perché è fortemente sensibile alle micro e piccole imprese. Oltre il 90% del nostro tessuto è caratterizzato da questo tipo di realtà, e l'indice di correlazione è un indice comunque positivo, nel senso esiste questa correlazione. Esiste questa correlazione, ovvero laddove le banche attuino una strategia di contrazione creditizia per le motivazioni note, ovvero mitigazione dei capitali di vigilanza a fronte, insomma, legati agli accantonamenti a fronte dei rischi acquisendi, si osserva per le micro e piccolissime imprese una risposta negativa in termini demografici e ancora un aumento di quelle che sono le sofferenze bancarie.
Da questo punto di vista, la classe di rating che viene assegnata dalle banche a queste piccole e micro imprese, in che modo riesce a orientare i risultati della loro performance in termini di default o di salvezza?
Allora, noi abbiamo ipotizzato che ci fosse una prerogativa, lo virgolette, quantistica nella attribuzione della classe di rating. Mi spiego meglio. Muovendoci nel piccolo, noi abbiamo proprio fatto una valutazione in questi termini, giacché la probabilità di default, che poi è parte integrante del rating ed è precedente alla dazione, o meglio alla dazione o meno di finanziamenti, almeno negli estremi, diciamo, è una caratteristica che potrebbe avere un collasso nel momento della misurazione stessa. Quindi una micro e piccola impresa che ha ovviamente dei bilanci che esprimono sostanzialmente una piccolezza anche da un punto di vista di importi e da un punto di vista di impalcatura patrimoniale, eccetera, è fortemente dipendente dalla leva finanziaria che riesca o meno ad essere erogata loro. Di conseguenza, nel momento in cui l'osservatore terzo, che è la banca, misura questa performance attribuendo una probabilità di default, ci siamo chiesti se questa stessa misurazione fosse in grado, per gli effetti che essa reca, di far collassare la probabilità di default e quindi avere un rating negativo. Ovvero la micro e piccolissima impresa che chiede una linea di credito di 10-15 mila euro assolutamente funzionale al permanere in equilibrio del proprio stato patrimoniale, che si trova un rifiuto perché la banca la valuta negativamente, la domanda è: ma questa valutazione negativa fa collassare la probabilità di default, ovvero indurrà l'impresa che non si trova ad avere nelle proprie disponibilità questi 10-15 mila euro, farà collassare il suo futuro? O al contrario, se la banca invece misurasse positivamente, questa stessa misurazione, quindi la dazione di credito che ad essa è relativa, potrebbe portare l'impresa a rimanere in uno stato di bonus proprio per il fatto stesso della misurazione. Quindi è un ragionamento evidentemente un po' complesso, ma che in qualche modo ci ha indotto a teorizzare il fatto che la stessa misurazione in qualche modo incide, almeno nel medio periodo, sulla permanenza o meno dello status di bonus, legata ovviamente all'ottenimento del finanziamento delle micro e piccole entità. E questo chiaramente apre una serie di ragionamenti futuri, anche perché non dimentichiamoci che poi le altre imprese che fanno ricorso a debiti commerciali per stare nelle loro relazioni business to business, in qualche modo non sanno di questi risultati di misurazione delle banche, e quindi poi si pone un problema di sistema quantistico di secondo livello, che poi ci induce a ragionare su quello che è l'effetto del sistema nel più lungo periodo.
Quindi quali sono concretamente gli effetti del credit crunch sul sistema banca e impresa?
Diciamo che le banche in questo sistema dinamico che abbiamo illustrato in introduzione hanno delle politiche di preservazione evidentemente dei rischi, di mitigazione del proprio capitale di rischio e in generale di massimizzare la propria performance. I sistemi, gli algoritmi di rating attuali inducono le banche ad avere un atteggiamento prudenziale anche in funzione degli stress test alle quali le stesse banche sono sottoposte. Quindi noi abbiamo assistito a un ciclo con una traiettoria orbitante in un certo punto, che ci dice sostanzialmente che abbiamo dei periodi in cui si accentua la contrazione del credito, con quegli effetti che abbiamo detto, ovvero una demografia sfavorevole delle imprese, un aumento delle sofferenze, per far fronte anche attraverso poi misure governative, per far fronte comunque a questa situazione sfavorevole di sistema, allora si riapre l'accesso al credito in maniera un pochettino più importante. Gli effetti sono gli opposti rispetto a quelli che abbiamo detto, tuttavia una volta che si raggiunge, o meglio che si tende a un altro equilibrio asintotico, un equilibrio in cui la demografia delle imprese riprende favorevolmente, quindi la natalità è superiore alla mortalità e le sofferenze insomma attenuano nel loro atteggiamento diciamo di deteriorato, a quel punto per le banche sarà nuovamente conveniente restringere i rubinetti per orare le loro necessità di mitigazione. Tuttavia questo va poi considerato nella circostanza più generale del fatto che il sistema non si riduce a imprese e banche, ma oltre alle microimprese ci sono le medio-grandi imprese fornitrici che magari non sono sensibili direttamente a questo problema di collasso della probabilità di default, ma che però hanno in pancia magari posizioni di credito verso imprese che si trovano poi invece in uno stato di default per via della stessa misurazione delle banche. E inoltre, anche sempre a livello sistemico, si forma un peggioramento del merito creditizio medio che porta poi una situazione di stallo in cui l'ente governativo dovrebbe in qualche modo intervenire.
Da questo punto di vista, le misure che secondo lei sono state adottate dal governo per sostenere l'economia in questo periodo di emergenza sono riuscite o riusciranno a mantenere in equilibrio funzionante più o meno questo sistema banca impresa?
Sarei tentato di rispondere affermativamente, pur mantenendo comunque dei necessari distinguo. Abbiamo visto favorevolmente l'iniziativa governativa di non andare su forme di contributi a fondo perduto, insomma il cosiddetto helicopter money, e privilegiare invece degli interventi che in qualche modo coinvolgevano il sistema bancario. Questo perché, proprio ritornando a quello che ci siamo detti, insomma, in questa nostra chiacchierata, è importante che il sistema permanga in tutti i player che ne fanno parte. Quindi anche un istituto di credito che in qualche modo si sente rafforzato dal fondo centrale, quindi con delle garanzie pubbliche che oltretutto hanno l'effetto di dare quella che si chiama una ponderazione zero, ovvero sulla parte garantita dal fondo le banche non devono accantonare nulla, e siccome queste garanzie sono arrivate anche al 90%, anzi per i microfinanziamenti anche al 100%, questo ha portato le banche a non avere più la strategia di dover mitigare il proprio capitale. Ha portato quindi a essere più rasserenati, se vogliamo, nel concedere i finanziamenti, pur rientrando comunque in sistemi di valutazione che in qualche modo rafforzavano il merito creditizio. Quindi da un lato non si è avuto, o meglio si è avuto molto marginalmente, quel collasso della probabilità di default, perché molte imprese che avevano almeno i requisiti di legge potevano accedere al credito, quindi sono rimasti soggetti bancabili, e in seconda battuta si è favorito quel processo dinamico, ovvero che le banche hanno ridotto il credit crunch almeno a valere su queste forme di garanzia, e quindi si è stimolata da un lato la fiducia delle imprese anche in termini di natalità versus morienza e in termini di sofferenza. Il distingo, almeno uno lo devo fare in maniera importante, è che parallelamente a questo però c'è stata una sospensione dei finanziamenti, per carità ben venga, dei finanziamenti già in essere. Questa sospensione ha evidentemente degli esiti incerti anche sul sistema e sul merito creditizio, perché dal 1 luglio, quando le imprese, salvo deroghe, dovranno ricominciare a pagare, anche la BCE ha già posto certi dubbi sul portafoglio, quindi sulla qualità del medesimo e su quanto si dovrà considerare nel deteriorato. Quindi su queste misure comunque bisognerà ancora intervenire. Adesso sembra che abbiamo un nuovo presidente del Consiglio che sicuramente conosce queste tematiche, e io penso che il percorso che si dovrà fare sarà su continuare. Lui stesso ha parlato di non contributi ma investimenti. Si dovrà da un lato sostenere queste politiche, ma dall'altro anche cercare di semplificare la ripresa nella restituzione in maniera tale che tutti questi finanziamenti non rischino di essere ammalorati e quindi di diventare deteriorati. Poi ci sono tante altre componenti che si intersecano. Per esempio abbiamo assistito a un aumento del risparmio medio delle famiglie, che fa un po' il paio con comunque un aumento delle disuguaglianze. Saranno necessarie delle analisi. L'unica cosa che posso dire in chiusa è che questa è un'emergenza economica che nasce da cause esogene rispetto alla scienza economica, rispetto all'economia e alla finanza. Allo stato attuale non notiamo delle patologie che hanno interessato l'economia e la finanza, quindi correttamente indirizzato si potrebbe anche pensare a una ripresa, non dico rapida, ma sicuramente meno dolorosa di quella che ha caratterizzato la crisi viceversa finanziaria ed economica del 2008. Sì, 2008.
Avete ascoltato Marco Desogus, postdoc in economia presso l'Università di Cagliari. Grazie ancora per essere stato con noi, professore.
Grazie a voi, è un piacere, a disposizione.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.